annunciato. Diamo il bentornato a Valerio Sciat dall'altra parte del telefono, animatore di Crack e di tante mille altre cose che tutti sappiamo. Buongiorno Valerio, che ti disturbiamo sempre.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, ci è arrivata notizia qualche giorno fa della dipartita purtroppo di Max Cava, che era il nome d'arte di Nino Ceretti. Una morte che peraltro è avvenuta, da quello che ho capito, diversi mesi fa. Stiamo parlando di novembre dell'anno scorso, però è stata resa pubblica solo recentissimamente. E un nome, quello di Max Cava, che non so quanto dica ai più giovani, però insomma è stato un personaggio davvero fondamentale per il mondo del fumetto e non solo, perché è stato tante altre cose oltre essere un grande fumettista, e la cui vita diciamo si intreccia anche con e molto fortemente con tutto quello che è successo nel corso degli anni 60, 70 e 80, giusto?
Certo, certo. Beh, insomma, innanzitutto vorrei dire che sono sempre felice di aver inventato questa rubrica di necrologi qui su Radio Onda Rossa, perché comunque mi pare che ultimamente ci sentiamo molto spesso.
Purtroppo
a ricordare, perché comunque è una stagione che si sta chiudendo ed è una stagione estremamente importante, perché è quella da cui nasce l'autoproduzione, questa qui, cioè abbiamo sparito Guarnaccia e adesso Max Cava. Ovviamente i nostri migliori auguri a quelli che rimangono in vita, però insomma, ecco, diciamo che comunque effettivamente questa cosa è abbastanza, insomma, viviamo un momento particolare. Certo. Da questo punto di vista, io che ti devo dire, io come ebbi un momento, cioè c'è stato un momento in cui Max Cava ha pubblicato in Italia un libro con Nautilus. Era un libro molto molto bello, totalmente sballato come le sue produzioni, che si chiama Putz & Co. 1971-78, che era la parte, diciamo, fondativa, fino poi dopo arrivare al 91 con le conseguenze, diciamo, disarticolate fino al 91. Lui in questo libro mette una sua biografia che io vi leggerei direttamente. Dice: Maximilian Cava, la cui impresa edile artigiana ha edificato queste 176 pagine dopo averne prodotto le fondamenta e il letame dal 71 in poi, d'origine friulana, è francese adesso, ma rimane italiano ed è nato in quel di Venezia. Pittore, ha coltivato fin qui nel suo jardin potager circa 500 tele e quadri su supporti assai diversi, secondato a colori oggetti e muri, totem mobile, bande roulot, bande volante. Graficamente ha commesso varie migliaia di disegni sparsi di stampa e d'arte, parecchie storie illustrate, li mette tra virgolette fumetti e strisce, alcuni libri, il che è sempre meglio di niente. In occasione di questa biografia racconta molto più di quella che c'è su Wikipedia, racconta il personaggio. Io ricordo che proprio in occasione di questo libro feci una serie di conversazioni con lui, cioè comunque non mai di persona. Io l'ho incontrato di persona una volta sola, quando fece questa mostra a sorpresa, diciamo, ricomparve in Italia ai margini di una conferenza psichedelica in cui era presente anche Baraghini, eccetera, e mi pare forse pure Guarnaccia, comunque insomma tutto un gruppo di autori, e che si svolse ad AFA, penso nel 2017. AFA è un festival, dice, questi indipendenti che sono formati sulla scia di Crack. E lì l'ho conosciuto per davvero, ed era, fumava la pipa, aveva un discorso che era difficile da seguire quando parlava, e nelle mail ancora peggio, cioè nel periodo in cui ci scrivevamo era in Francia, e lui ci scriveva queste mail totalmente sgangherate, piene di maiuscole, minuscole, puntini, punti esclamativi. Era difficilissimo capire cosa, cioè dove andava a parare, come si muoveva, però era esattamente quello che rappresentava il suo personaggio, insomma, no? Lui a un certo punto racconta che questo Putz, il suo primo personaggio, che si chiama Folaga, era protagonista di questa rivista, si chiama Putz, nasce proprio perché il suo editore, l'editore ufficiale con cui lavorava, aveva detto dovete fare una rivista underground, e qualcuno dice lui disse chiamiamola Puzza, e lui disse no, ma mi sembra troppo, chiamiamola Puzza. E dopodiché cominciano a farla in maniera totalmente indipendente, totalmente autoprodotta, anche se lui odiava questa parola, e totalmente, come si dice, sapendo che non sarebbe rimasto nulla, quindi la stampavano con grandi paginoni stampati in litografia, cioè con la tecnica quella con cui stampavano i disegni di architettura. Tu sai che litografia è una tecnica molto, molto affascinante di sublimazione della carta, una tecnica fotografica, però molto instabile, cioè quindi se tu esponi alla luce un foglio olografico, infatti quelli vengono rigorosamente piegati e messi in cassette e cartelline, se tu lo esponi alla luce si cancella, evapora, sparisce. E questa è un po' diciamo la storia dei lavori di Max Capa, no? Destinati in qualche modo a un fallimento che era già preordinato come sistema di costruzione dell'opera. Non aveva nessuna intenzione di far sì che le sue cose passassero alla storia. Lui comincia a lavorare facendo una scuola di giornalismo, cerca di entrare, insomma, in qualche modo fece un corso di grafica pubblicitaria. Tutto questo sto parlando nel 63, insomma, quando lui arriva a Milano, ma poi questa cosa non riesce a tenere in piedi, soprattutto perché c'è un fatto fondamentale. A un certo punto Milano, lui mi raccontava in questa intervista, Milano a un certo punto per lui muore. E quando è che muore Milano? Muore con la strage con la bomba del 12 dicembre 69, con la strage di Piazza Fontana, cioè quando si rende conto non c'è più spazio, no? Dice proprio alcuni giorni dopo, ha assistito ai terribili funerali delle vittime in Piazza Duomo in un grigiore tremendo, madido di nebbia e umidità, e ho avuto la netta impressione che la città era morta. E quindi lui in qualche modo poi in realtà verrà anche, diciamo, inseguito dalle vicende giudiziarie, come a quel tempo succedeva facilmente, per cui cercarono più volte di farlo apparire come capo di un'organizzazione sovversiva, e alla fine decide di dichiararsi francese, come aveva detto in intervista, si trasferisce a vivere là, dove è allentando moltissimo i rapporti, quindi comunque in qualche modo tutto questo suo lavoro viene un po' va a finire si scollega, insomma, dalle generazioni successive, no? Stranamente. Però resta fortemente la memoria. Diciamo che comunque Max Capa ha inventato veramente numerosissime cose che poi ritroviamo nel fumetto che conosciamo, che abbiamo conosciuto attraverso Cannibale, attraverso poi Frigidaire, ma poi attraverso tutto l'underground. Lavora in situazioni totalmente sperimentali, per esempio c'è tutta questa serie di quest'opera, diciamo, collettiva, che si chiama Multi Robot, che è un progetto aperto di montaggio fatto da un gruppo di autori che non avevano manco bene chiaro, era un cut-up, insomma, quindi non avere un'opera collettiva, questi mettono insieme un gruppo di autori e ne viene fuori un'opera assolutamente, no, visionaria da questo punto, no? Dice, è sicuramente il robot è la vittima del capitale, paradossalmente siamo noi i robot di cui lui parla, no? E quindi poi è un sistema, un modo per raccontare questo mondo, insomma, diciamo. È molto difficile, è molto interessante questa cosa, perché così come è stato, no, è indifferita la, ci arriva indifferita la luce della morte, così penso che ci arriverà indifferita la capacità di studiarlo, perché effettivamente ci sono pochissime interviste che ha rilasciato, ci sono state pochissime occasioni in cui pochi studi su di lui, contrariamente a quanto si possa pensare rispetto alla quantità di opere fatte, e quindi penso che arriverà indifferita anche da qualche giovane ricercatore che comincerà a mettere mano in questa miniera di produzione in maniera più organica, e analizzare veramente le influenze, i miscugli, i vari livelli che lo riguardano, insomma, no? Lui è anche un inventore dei festival, diciamo, c'era questo Santa Monica, cioè ci sono tantissime cose in cui lui interviene, depista, destruttura, no? C'era un festival, questo festival di Santa Monica, lui interviene facendone quella che lui chiamava una situazione creativa, quindi comunque depista un po' la situazione del festival, ovvero semplicemente, no, fa sì che si entri gratuitamente, cioè, insomma, ci sono una serie di sue azioni reali che fa nel mondo reale, perché attraverso poi il fumetto lui riesce a prendere una posizione sempre più forte politicamente, sempre più estrema. Il fumetto è la rappresentazione di un percorso anche politico personale, secondo me. Quindi non lo so, è veramente strano dover parlare di lui come se non c'è più, perché in realtà è un autore che in qualche modo c'è sempre stato ed è sempre sfuggito, in modo da non esserci mai, cioè non mi stupisce, insomma, che sia sfuggito anche al comunicare il giorno della sua morte, no? Ma dire, è un modo per scappare anche da là, per essere imprendibile anche lì, insomma, in qualche forma.
Senti, vorrei una cosa prima di concludere, diciamo, noi in queste nostre chiacchierate, cioè, facciamo pure un po' dell'autoironia sul fatto che ci siamo specializzati in necrologi, però giustamente dicevi tu, c'è una generazione che in qualche modo sta venendo a termine, noi stiamo salutando molti di quei protagonisti. La domanda, diciamo, il ragionamento che mi veniva da chiederti è, e probabilmente potremmo traslarlo anche sul piano politico, però non lo facciamo. Diciamo, questa generazione che in qualche modo si sta esaurendo fisiologicamente, diciamo, ha un suo corrispettivo attuale, oppure è un qualcosa, diciamo, che ha concluso il suo percorso, un percorso che possiamo dichiarare definito e definitivo, e ha lasciato spazio a qualcos'altro?
Che cavolo di domanda. Non c'è una vera risposta a questa domanda, credo, cioè, nel senso, almeno non è una risposta così univoca. Cioè, da un lato è ovvio, questa è una generazione che ha a che fare col periodo della controcultura, no? con un periodo estremamente specifico in cui in Italia nascono delle riviste, nasce Renudo, Mondo Beat, tutta una serie di riviste che sono le prime riviste autoprodotte, i primi teatri di una discussione sulla obiezione al capitale. L'obiezione al capitale è andata avanti, e al capitalismo, alla struttura di controllo, di governo delle vite, contemporaneamente era analizzata da filosofi, da saggisti, da studiosi di politica, da tutto il resto, ma era anche un fatto reale, cioè comunque Max Capa faceva parte dei gatti selvaggi, che erano i precursori dell'autonomia in qualche modo, sono quelli che impedirono il concerto di Lou Reed del 75 a Milano, insomma, no? Il concerto che scatenò il casino sulla gestione, no, e assurda della musica, del bisogno giovanili, e che poi da cui nasce l'esigenza di fondare i centri sociali per offrire invece gli stessi contenuti. Quindi certo che hanno influenzato e hanno costruito una storia, però tutto questo mondo continua a scontrarsi contro il capitale, ci si è scontrato allora, ci si è scontrato più avanti nel più grande movimento che ci sia mai stato, per esempio in Italia, che è più grande persino per la sua trasversalità, persino di quelli degli anni 60 e 70, che è quello degli anni 90, che ha portato al G8 di Genova e che comunque è stato stroncato da una repressione feroce. Quindi insomma sì, diciamo che è una generazione che certamente è operante, però ogni volta vediamo quanto i margini di questa operatività si restringano, cioè oggi assistiamo non so come dire, perché anche la parola genocidio, macello, mattatoio, quello che vediamo oggi accadere in Palestina, indipendentemente da come lo vogliamo configurare, lo possiamo vedere da un'altra parte come il fallimento continuo e determinato di qualunque movimento che a questo si opponga, e più si allarga un movimento anche solo di umanitario, che è un brutto modo per affrontare la questione secondo me, ma quanto più si allarga questo movimento e diventa trasversale, tanto più viene deluso, disilluso, impedito qualunque tipo di realizzazione. Quindi questo crea uno scoramento, una disperazione che non ha sbocchi apparentemente in un processo dialettico. Quindi questa cosa è veramente una generazione che in qualche modo su questo punto, cioè nella capacità e nella speranza di poter influire attraverso le proprie idee, attraverso la propria arte, attraverso le proprie elaborazioni sul futuro, in questo senso questa generazione sta finendo, cioè la speranza di poter influire sul futuro che gli artisti hanno e che gli intellettuali hanno e che la gente comune ha, la gente che manifesta con tutta che cerca la rivoluzione contro l'egida del capitale, beh, tutta questa roba sta arrivando a termine, perché non c'è uno sbocco che si riesce a immaginare in questo momento. Questa cosa è la vera, la cosa di cui veramente mentre invece prima questo sbocco si vedeva, si poteva immaginare, si poteva quasi toccare. Vuol dire che dobbiamo smettere? Vuol dire che non dobbiamo fermarci? Secondo me no, ovviamente, vuol dire che dobbiamo trovare delle forme più effettive, ma che dobbiamo comunque sicuramente usare ciascuno le proprie armi, sicuramente quella dell'arte e quella della comunicazione sono la più forte, perché comunque questo mondo su questo si basa, e quindi il capitale attualmente si trasmette proprio attraverso questo tipo di meccanismi, quindi agire su questi è paradossalmente più forte di qualunque azione diretta, secondo me, o di qualunque azione di disturbo, di boicottaggio, eccetera, cioè agire proprio sui canali con cui questo mondo trasmette le cose. E questo è un compito che perfettamente chi fa arte e media, eccetera, può agire in maniera fortissima, credo.
Beh, questo crediamo anche noi, insomma, poi cerchiamo di farlo, i risultati, no, diciamo, non li sappiamo, però, come dire, il movimento è quello. Senti Valerio, vabbè, non ti faremo più domande così brutte prossimamente, prima di, no, che poi ci lasciano un po' nello scoramento a tutti quanti, ma per ovvie ragioni, ecco, è il tema che è così. Prima di lasciarci, ci sono aggiornamenti su Crack oppure no?
Guarda, basta, sì, cioè nel senso Crack va avanti, il tema vedo che comunque è creato il tema, questo tema animale di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sta cominciando a creare, insomma, ecco, crea interesse, è un tema che comunque si attraversa a 360 gradi. Ho visto l'altro giorno su Robinson, c'era la nuova Liberazione Animale di Singer che veniva intervistato e discusso, quindi comunque c'è una purtroppo è un tema che sveglia in diverse direzioni le coscienze, e quindi spero che svegli in diverse direzioni gli artisti. Quindi noi stiamo raccogliendo iscrizioni, secondo me abbiamo già delle cose molto interessanti. Ovviamente rimanderei più in là per capire quello che sta succedendo, perché comunque sempre organizzare crack non vuol dire invitare artisti o preparare grandi cose, ma vuol dire organizzare quello che ci viene proposto, cioè fare è una raccolta, non è una proposta crack, no? È quello che arriva viene raccontato ai visitatori, quindi tutti noi siamo sempre sorpresi di quello che succede, insomma. Detto questo, per